La Bibbia spesso fa delle analogie, degli esempi della vita normale che succede tutti i giorni per farci comprendere delle realtà spirituali. E questa mattina il passo evidenzia una realtà a me molto comune, perché si parla di costruire, quando si parla di esempi agricoli, penso Michele è avvantaggiato in quanto conosce bene quella materia, e invece questa mattina ho avuto così la benedizione di riflettere su un campo a me conosciuto, in quanto voi sapete io vendo materiali edili. E si può costruire in molti modi, al di là dell'estetica, in una costruzione possono subentrare molte tipologie di materiali, non necessariamente alcune sono meglio di altre, a volte si scelgono dei materiali in funzione del budget, oppure della durata, oppure anche del posto dove bisogna farli. Alcuni costruttori, per esperienza, riconosco che costruiscono con passione, non lo fanno semplicemente per arrivare a fine mese, impiegano i migliori materiali anche quando non è loro richiesto, sono molto aggiornati su cosa la tecnologia propone. Altri invece vanno avanti al motto: l'importante è che duri fin tanto che il cliente non abbia pagato. E credetemi, non è una frase non è una frase rara nel campo. E spesso il cliente finale è ignaro della cosa, perché o sei dentro e riconosci, hai una certa esperienza e capacità per valutare le cose, o se no il cliente è ignaro di quello che va a pagare. Però un esperto è in grado di comprendere quello che è successo. Io posso essere esperto nel mio campo, ma se dovessi comprarmi un televisore non so cosa c'è dentro, o una macchina non so cosa c'è dentro, mi devo semplicemente fidare di quello che c'è. E nel passo di questa mattina troviamo proprio un'analogia di questo tipo, perché la vita del credente viene paragonata a una sorta di costruzione, di edificio, dove questo edificio alla fine verrà valutato, e viene valutato dal massimo degli esperti, che non è Paolo che scrive nel caso specifico questa epistola, ma da Dio stesso, il quale può vedere la realtà di ogni cosa. E Paolo sta dicendo, in sostanza, nel passo che vedremo, che ci sarà un momento nel quale il Signore Gesù Cristo valuterà queste costruzioni in senso figurativo, e in particolar modo di quelli che insegna e predicano nella Chiesa, ma ovviamente questo passo parla a tutti indistintamente nella Chiesa. E una delle più grandi motivazioni nella vita di Paolo era proprio questa verità, che Gesù sarebbe tornato e avrebbe valutato la sua vita. Questa è una forte convinzione che Paolo aveva per poter rafforzare il suo ministero. E Paolo ha vissuto tutta la vita con questo scopo, addirittura fa anche delle altre analogie, fa delle analogie anche sportive, che vedremo in Prima Corinzi 9, dove lui paragona la sua vita a una sorta di gara di atletica e dice: io devo arrivare al traguardo per vincere il premio. E più precisamente, nella vita cristiana non vince chi arriva primo, questa è una buona notizia, ma vince chi arriva al traguardo. Quindi non è, perché nelle gare solitamente, nelle gare del mondo vince solo il primo, forse il secondo e il terzo, ma nella corsa cristiana è importante semplicemente arrivare al traguardo. E quindi non c'è premio solo per chi si ritira. E in pratica, come abbiamo avuto modo di straordinario come il Signore conduce anche in questa piccola chiesa le cose, anche qua quest'oggi vedremo che è una questione di cuore, di impegno e di motivazioni che il Signore guarda al di là di tutto il resto. In pratica, se ci saranno delle buone motivazioni, ci saranno dei benefici sia per i costruttori, dei premi, e ovviamente saranno dimostrazioni con le quali possiamo onorare colui che ci ha salvato dall'inferno. E Paolo, come ho detto, era molto motivato per questo. In Apocalisse capitolo 22, versetto 12, Gesù dice: «Ecco, io vengo presto, e con me avrò la mia ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere». Quindi il ritorno di Gesù Cristo è un momento di gioia per il credente, perché sarà un momento nel quale riceverà questa ricompensa da parte del Signore. E sebbene Apocalisse è stata scritta dopo Prima Corinzi, che vedremo questa mattina, Paolo comunque conosceva questa realtà, perché in Seconda Corinzi 5:10 dice: «Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo». Quindi Paolo aveva questa motivazione, non lo faceva per semplicemente legata alla sua quotidianità, ma aveva un traguardo e un obiettivo da raggiungere. E Paolo non era solo motivato ad avere una ricompensa. Paolo era motivato da quella che dovrebbe essere la motivazione di ogni credente. Paolo scrive in 2 Corinzi capitolo 5, 14, che era l'amore di Cristo che lo costringeva a fare quello che faceva. L'amore di Cristo mi costringe. Cioè una cosa, il top delle motivazioni che lo portava a essere l'uomo che è stato. E Paolo voleva forse che un giorno, quando avrebbe incontrato il Signore, non solo il Signore gli avrebbe dato questa ricompensa, ma il Signore gli avrebbe detto: «Sei stato fedele, ben fatto Paolo», come penso che ognuno di noi vorrà quel giorno dire: «Ben fatto Lucian, ben fatto Valentina», eccetera, eccetera. E spesso, come vedremo, c'è un problema nella Chiesa, in Corinto, ognuno un po' si erigeva giudice degli altri, no? Valutavano la spiritualità altrui, e Paolo in Romani 14:10 dice: «Perché giudichi tuo fratello? E anche tu perché disprezzi tuo fratello?» Quello che umanamente si fa, poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio, quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. In sostanza, non siamo nella Chiesa per valutare la spiritualità altrui, perché Dio se ne occuperà, e Dio vede come esperto infallibile la realtà della spiritualità di ognuno, mentre gli uomini spesso cadono nella trappola di giudicare il prossimo e si combinano due errori: o sopravvalutiamo la spiritualità degli altri o lo abbattiamo perché non conosciamo il cuore e le sue motivazioni. Ed era proprio quello che stava succedendo a Corinto. Elevavano gli uomini, giudicavano, si sentivano alcuni superiori ad altri, e in pratica stavano facendo quello che succede nel mondo. La Chiesa si divideva nei partiti, dove ognuno si considerava più spirituali degli altri. Ricordate? Io sono di Paolo, io sono di Apollo, io di Cefa, io di Cristo, eccetera, eccetera. E questo, Paolo dice, non deve succedere, perché tutti siamo uno e la Chiesa deve essere assolutamente unita. E dimostra, e Paolo dice, se fate questa cosa qua, se dite queste cose, se pensate queste cose, siete semplicemente uomini che ragionano come uomini, carnali, siete guidati dalle vostre impressioni, dalla vostra cultura. E Paolo dice, dovete smettere di fare questa cosa e guardare invece a se stessi. Perché vedremo proprio come versetto centrale, Paolo dice al versetto 13 di Prima Corinzi 3, l'opera di ciascuno, di ognuno, sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Ognuno di noi verrà valutato per quello che ha costruito, per come ha costruito, per quanto ha costruito. E questo perciò ci introduce al testo di oggi. Vi invito ad aprire Prima Corinzi capitolo 13, 3, scusate, leggeremo dal versetto 9 al versetto, qui, al versetto 16, o meglio 17, scusate, e vediamo cosa il Signore ha da dirci quest'oggi. Dice Paolo, noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data come esperto architetto, ho posto il fondamento, un altro vi costruisce sopra. Ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Gesù Cristo. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà con ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi. Perciò questa analogia di costruzione servirà a Paolo per affrontare la tematica della divisione e per dire ai Corinti, Corinti vi dovete concentrare unicamente su voi stessi e valutare la vostra spiritualità. Se c'era questa discussione, io sono di Paolo, di Apollo, eccetera, eccetera, beh, Paolo al versetto 6, l'abbiamo visto, dice «Io ho piantato, Apollo ha innaffiato, ma Dio ha fatto crescere» e dice «Quindi colui che pianta e colui che innaffia non sono nulla, sono semplicemente dei servitori degli uomini utili, sono diversi, ma tutti hanno contribuito in un'unica direzione». E non siamo, e non è la Chiesa a giudicare chi fosse meglio uno dell'altro, perché Dio li giudicherà. Dio giudicherà Apollo, Paolo, Pietro, Davide, Michele e ognuno di noi. E la domanda è, ma cos'è questo giudizio? Che cosa riguarda? Chi riguarda? Riguarda tutta l'umanità? Allora, innanzitutto, è un giudizio che riguarda solo e unicamente i credenti. Riguarda solo quelli che sono dei veri credenti. Filippesi 3:20 dice, perché non è un giudizio che stabilirà se uno andrà all'inferno o in paradiso, perché il sangue di Cristo ci ha già salvati. Quindi non abbiamo più alcun giudizio da subire. Paolo scrive in Filippesi 3:20, quanto a noi, cioè nel senso quanto a coloro che crede, la nostra cittadinanza dov'è? È nei cieli. Non è un forse, non devo subire un giudizio, perché Cristo, su Cristo è caduto questo giudizio. E allora la domanda è che giudizio sta parlando Paolo in questo passo? Ci sono vari punti di vista, alcuni dicono che saranno valutati i peccati commessi dopo essere stati salvati. Ma se questo è vero, forse è meglio convertirsi un attimo prima di morire, perché più è lunga la vita del credente, più peccati ha commesso da credente, e quindi se dovrò essere valutato per questo, se dovremmo essere valutati per questi, credo che ci siano delle problematiche. Ma la scrittura ci dice in Romani 8:1 che non c'è nessun giudizio per coloro che sono in Cristo. Quindi non si sta parlando di questo. E Paolo scrive: chi accuserà gli eletti di Dio? Quindi non è questo tipo di giudizio. Alcuni dicono: beh, si sconteranno i peccati che non hai confessato, ma questo è un travisare su quello che è realmente la confessione. La confessione è ammettere con Dio che siamo dei peccatori e ringraziarlo per il perdono che ci ha già dato in Cristo. E allora che cos'è questo giudizio? È semplicemente un luogo di ricompense. Forse la parola giudizio può suonare come una sorta di pericolo: oh mamma mia, verrò valutato, chissà che voto prenderò, come alle verifiche a scuola. Ma questo qua è un luogo di ricompense. E Paolo scrive in 1 Corinzi 4, versetto 5, dice: non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori. E dice, udite, allora ciascuno avrà la sua lode. Wow! Quel momento è un giudizio nel quale ognuno avrà la sua lode. Il Signore premierà, ricompenserà. Quindi non ci sarà nessuna condanna, nessuno sarà spedito all'inferno in quel giudizio, non ci sarà nessuna punizione, perché come ho detto, Cristo ha già pagato per tutto ciò. Ci sarà solo lode, ma ci saranno diversi gradi di lode. E il giudizio, per come abbiamo, dice Paolo, non è solo su ciò che è visibile, quindi quello che noi io posso vedere, ma Tizio, Caio mi sembrano più spirituali, eccetera, quello che stava succedendo a Corinto, ma quello che Paolo dice è quello che è nascosto nelle tenebre, o meglio, quello che l'uomo non può cogliere. Cosa c'è nel cuore di voi? Cosa c'è nel mio cuore? Chi può vederlo? A volte non lo vediamo neanche noi stessi, solo il Signore è in grado di vedere questa realtà. Quindi, in quel momento, Gesù manifesterà i pensieri del cuore e in pratica le motivazioni saranno molto più importanti di ciò che si è fatto. Cioè, quello che ha mosso le persone sarà... È un po' come abbiamo avuto modo questa mattina, Michele, di introdurre. Beh, non è tanto importante adorare, cercate di capire, ma perché sto adorando? Perché il Signore ci ha sentito tutti cantare, ma il Signore ha visto se i nostri cuori stavano adorando o se erano persi chissà dove. E qui la cosa si fa più seria e più profonda. Tutti saranno salvati, ma alcuni più di altri. E questo giudizio, ed è, come detto, un giudizio che riguarderà solo i credenti. E quindi Paolo utilizza, nel versetto 9, dice: voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Ecco questa analogia con una costruzione, dove elabora poi il testo che abbiamo letto su tre punti, dove Paolo dice: su cosa devi costruire, come devi costruire e come, o meglio, cosa rimarrà o come sarà valutata quello che tu hai costruito. Allora, prima cosa su cosa costruire, il versetto 10 dice che secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come esperto architetto ho posto il fondamento, un altro vi costruisce sopra, ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra. Paolo si presenta come un esperto architetto. Sappiamo che era un uomo di fondazione, di chiese, a Corinto era rimasto circa un anno e mezzo, a Efeso 3 anni, Tessalonica meno di un mese, ma il punto era, ovunque lui andasse, lui gettava un fondamento, che era Cristo. E non importa quanto tempo, quante possibilità avesse, perché ovviamente il suo ministero non è mai stato uguale, ma lui dice, gettava il fondamento dottrinale che la Chiesa doveva esistere su Cristo. E sembra una banalità quello che sta dicendo, ma la realtà, e oggi lo vediamo, non è, ci fa comprendere che non è una banalità. Ed è interessante che anche se si definisce un esperto architetto, non lo sta dicendo per vantarsi, non dice io sono importante perché ho fondato la chiesa di Corinto, quindi devono sparire i partiti di Apollo e degli altri, non vuole alimentare la divisione. Dice, non dice sono il più grande perché io sono quello che la chiesa è nata per merito del mio ministero. In pratica sta dicendo, beh, quello che ho fatto semplicemente per grazia, e se quello che esiste oggi esiste perché io ho gettato un fondamento e chi è venuto dopo di me ha lavorato su questo fondamento. Perché Apollo sicuramente era diverso da Paolo, ma tutti hanno lavorato sullo stesso fondamento, in forme diverse, ma Apollo non ha aggiunto una sua teologia. Ha costruito su questa base, è edificato su questa base. Quindi dice Corinti, è stupido che voi vi dividiate sugli uomini, perché tutti hanno costruito in un'unica direzione o su un unico fondamento. Paolo si definisce esperto, che significa abile, perché lui aveva uno schema, lo vedremo poi nel libro di Atti che Michele sta trattando. Generalmente la sua strategia era arrivare in una città, entrare prima in una sinagoga dove gli ebrei avrebbero forse avuto più facilità nel captare il messaggio, e se poi veniva rifiutato andava dai gentili. Questa era, diciamo, la sua strategia. Ma fondamentalmente la sua strategia, come ho detto, era fondarsi su Gesù, sulla verità di Gesù. E quindi, come ho detto, Apollo semplicemente è andato avanti su quello che Paolo aveva gettato, e Apollo è stato seguito da altri, verrà anche Timoteo, ma sta dicendo un monito stesso a tutta la Chiesa. Anche voi, adesso, state continuando un qualcosa. Attenzione su cosa costruite le vostre esistenze, perché se Paolo e Apollo hanno costruito su questo fondamento, beh, forse a Corinto qualcuno stava costruendo su un altro fondamento stava edificando su qualcos'altro, perché come vedremo c'erano un sacco di problemi. E che la cosa riguardi tutti, è perché Paolo dice al versetto 10, ciascuno, badi, non è solo indirizzato a Pietro, Apollo e Paolo, ciascuno badi a come vi costruisce. E al versetto 13 dice che l'opera di ognuno sarà messa in luce. Quindi include tutti. E sta dicendo, Corinti, fate attenzione. Perché, come ha detto anche Michele questa mattina, tante volte noi possiamo raggirare gli altri e dire ma io l'ho fatto per il Signore. Ah, ma tu non sai nel mio cuore cosa c'è. Ed è vero. Ma Dio lo sa. E Dio ti valuterà per questo. E quindi a me mi puoi anche mettere nel sacco. Ma tu ti stai mettendo nel sacco. Perché non sfuggirà, le tue motivazioni non sfuggeranno al Signore. E quindi Paolo dice al versetto 11, nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Gesù Cristo. Quindi Paolo vuole riportare la Chiesa a Cristo, Cosa significa Cristo? Cristo è tutto. Cristo è tutta la parola. Che sia Antico o Nuovo Testamento, che era in fase di elaborazione, oggi grazie a Dio noi l'abbiamo tutto, tutto parla di Cristo. Non possiamo decidere quale parte, perché tutto è Cristo. E Paolo sta dicendo che questo fondamento poggia tutto su di Lui. Non esiste, ma la Chiesa poggia su un'etica, una morale o su quello che dobbiamo fare. No, no, no. Noi poggiamo su quello che è Cristo, su tutta la sua parola. E Paolo dice, nessuno può porre altro fondamento oltre quello che è già posto. E noi sappiamo che storicamente la Chiesa è uscita fuori, in generale, universale, molte chiese sono uscite fuori da quel fondamento. Ci sono chiese che oggi vivono non sul fondamento della parola, ma sul fondamento della tradizione. Quindi è un grosso problema. E come detto, tutto è Cristo, perché i Vangeli è tutto Gesù, Atti è il suo ministero, le Epistole è Gesù nella sua Chiesa come la vuole, e Apocalisse ci parla del suo ritorno. E quindi il cristianesimo non ha bisogno di altri fondamenti. Noi non abbiamo bisogno di avere degli aggiornamenti della Scrittura. E non siamo come i cattolici che hanno costruito sulla tradizione, oppure su alcune persone che dicono, ma io voglio costruire la mia vita sul fare del bene. Per carità, puoi ricevere tanta lode anche da me, ma è un valore umano, perché se non è fondato su Cristo, ciò che fai sarà nulla, è nulla. Perché se noi togliamo Cristo, allora non esiste più cristianesimo, tutto crolla. Se non esiste un fondamento forte, stabile, continuativo, tutto crolla. E la Chiesa, come detto, ci sono molte chiese che sono uscite da questo fondamento, dove Cristo viene considerato quasi sì un accessorio più che non un fondamento. Abbiamo anche studiato in Atti 4:12 dove Pietro stesso mette questo fondamento, dice che in nessun altro è la salvezza. Quindi non esiste niente, sta dicendo questo è il centro. E non possiamo uscire o ridefinire questi limiti, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. E Gesù stesso ha definito questo fondamento, perché ricordate quando Gesù chiede a Pietro, dice chi dice che la gente che io sia? Beh, avevano varie opinioni la gente, e poi il Signore Gesù dice, ma tu Pietro, chi dice che io sia? E Pietro risponde, beh, tu sei il figlio, il Cristo, il figlio di Dio vivente. E Gesù dice, tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra, ecco il fondamento, Cristo, non Pietro, Cristo è il fondamento, e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. La chiesa è un'entità indistruttibile e imbattibile se rimane su questo fondamento. Satana può essere forte, le porte dell'Hades possono combinare un sacco di guai, ma se c'è questo fondamento non può vincere, non la potranno vincere. Qui è una promessa, profezia che il Signore Gesù dice. Quindi Paolo sta dicendo dovete gettare, deve esserci questo fondamento nella vita dei Corinti, perché sicuramente la loro vita stava mostrando che questo fondamento era un po' buttato un po' alle spalle, c'era qualche deviazione. E sicuramente questo punto ci indica una sfida personale. Su cosa sto costruendo io la mia vita? Perché è una domanda profonda che mi sono fatto. Cristo è veramente il mio fondamento. Vediamo il secondo punto, come si costruisce su questa fondamenta. Paolo dice al versetto 12: ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia. Io non so se voi sapevate, ma ci sono vari materiali in edilizia. Io posso costruire una casa in legno o in mattoni. Quale dei due è meglio? Vari punti di vista. Non voglio fare un sermone sull'edilizia. Qua Paolo sta elencando degli elementi costruttivi dove tutti hanno un posto, sono molto vari, e già questo ci indica una realtà che lo Spirito Santo già sapeva. Beh, non tutte le chiese saranno uguali, perché alcune saranno chiese d'oro, altre d'argento, altre di legno, altre di fieno, eccetera, eccetera. E come lo saranno le chiese, lo saranno i cristiani. All'interno della chiesa stessa ci saranno dei cristiani d'oro, d'argento, in un certo modo di valore, e altri dove il valore è inferiore. E questo risponde alla domanda, potrebbe anche rispondere alla domanda, ma perché abbiamo tante denominazioni? Tante volte si sente, ma perché tante denominazioni nel nostro panorama? Perché non tutte costruiscono su questo fondamento e quindi escono dal fondamento e si adattano moda, rivelazioni, eccetera, eccetera, e quindi non escono e costruiscono con altri tipi di materiali. Come sarà valutata la chiesa di Predazzo? Non lo so, lo scopriremo un giorno nella provvidenza di Dio, e dove scopriremo anche la realtà di ognuno di noi, perché alcuni sono oro, altri argento, pietre preziose, alcuni di legno, fieno e paglia. Ora, pensate se voi doveste costruire oggi un qualcosa per Dio. Lucian edifica adesso il Tempio di Dio. Con quei materiali lo farei. Lo costruirei d'oro, d'argento, di legno. E pensa se lo dovessi costruire che non hai limiti sui tipo di materiali, perché hai un portafoglio illimitato. Tu puoi costruire quello che vuoi. Decidi tu come farlo. Beh, questo cambierebbe, forse, il dubbio a dire, beh, ma se allora ho questa possibilità, io posso, lo farei, come lo fareste? D'oro. Bene. Efesini 3:20 dice che ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo. Quindi nella costruzione della nostra vita cristiana, noi possiamo, siamo noi a decidere se quello che costruiamo è oro, o se è legno o quant'altro. Perché non abbiamo un limite di spesa e possiamo costruire molto meglio di quello che la nostra ragione può suggerire, perché Paolo ci dice che la potenza che opera in noi può fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo. E penso che sarebbe, se realizziamo questo, beh, non costruirei una capanna di fango su un fondamento d'oro, non costruirei al Signore una baita di legno, per quanto possa piacere, legato all'aspetto proprio strettamente locale. Potremmo dire, beh, il legno, il fieno e la paglia erano materiali comunemente utilizzati per quel periodo, che avevano un valore e una loro funzionalità, non sono totalmente da disprezzare. Il punto è che paragonati a oro, argento e pietre preziose, sicuramente il loro valore è inferiore, ma anche la loro durata è inferiore. E perciò questo dimostra che ogni cristiano parte sullo stesso fondamento della fede in Cristo, ma ognuno costruirà in un modo diverso dall'altro. E spiritualmente parlando, mi sono chiesto, ma che cosa significa costruire con valore? Che cos'è l'oro? Che cos'è l'argento? Perché sì, abbiamo questa metafora, ma io lo devo comprendere nella mia vita cristiana e ovviamente penso che una vita d'oro, d'argento, di pietre preziose, se io avessi un impegno totale verso il Signore, sicuramente oro se la mia vita fosse data come sacrificio, prendendo spunto dall'esempio del Signore Gesù. Gesù è morto per la gloria di Dio. Ovviamente l'argento è un gradino più sotto e le pietre preziose ancora di grado inferiore. E guardate, fratelli, sarà il Signore a valutarli, non siamo noi i periti incaricati a valutare queste cose. E come detto, legno, fieno e paglia non sono male. Con il legno si costruivano le abitazioni una volta, il fieno veniva utilizzato con l'argilla per fare i mattoni e la paglia veniva utilizzata come tetto, ma sarebbero dei materiali inadatti per la costruzione di un tempio per la gloria di Dio. Vi ricordate il tempio come era stato fatto nell'Antico Testamento? Oro, ma non tanto per rappresentare, perché Dio è venale, ma per rappresentare un'eccellenza. E sicuramente, per quanto potesse essere bello, era riduttivo rispetto al valore che Dio ha. E forse ci sono persone, cristiani, che costruiscono tutta la loro vita con legno, paglia e fieno. Forse semplicemente vanno in chiesa, pensano di dire, beh, questo oggi è la mia opera d'oro, ma poi tutto finisce e si ritorna alla normalità e quell'oro si trasforma in paglia e fieno se non diventa una vita pratica. Ma se invece tutto ciò che impariamo lo mettiamo in pratica, noi abbiamo la possibilità di trasformare queste verità in oro, argento e pietre preziose. Per cui riflettiamo bene su questa realtà, perché noi stessi siamo artefici del giudizio di quel giorno. E non è una questione di casualità, non sarà mai io non ho potuto, eccetera, eccetera, non reggerà nessuna scusa, perché noi siamo a determinare i materiali. In 1 Corinzi 4:5 dice che il Signore manifesterà i pensieri dei cuori. E il passo suggerisce l'idea che non è tanto importante ciò che fai, ma perché lo fai. E credo che questo sia un esame che noi dovremmo fare. Perché sono venuto questa mattina in chiesa? Perché se no Michele mi avrebbe telefonato alle 12:02 da dire: Davide, ti è successo qualcosa? E non so cosa dirgli, dovrei mentire, e allora eccetera eccetera, allora è meglio che vado. Beh, questo allora è legno, è fieno e paglia. Se invece sono venuto qua perché dico voglio adorare il Signore, voglio ascoltare la sua parola, beh, il valore cambia, anche se apparentemente siamo tutti nella stessa situazione, dire bello, abbiamo una bella chiesa, è bello essere riunirci, eppure ci possono essere materiali e realtà diverse. E comunque non solo le motivazioni sono importanti, ma anche le opere, perché Paolo scrive in 2 Corinzi 5:10 che noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo. Quindi anche ciò che fai è importante, e ovviamente ciò che si fa e frutto delle tue motivazioni. È vero, a volte facciamo le cose con la motivazione sbagliata, però se abbiamo le motivazioni giuste si traducono in aspetto pratico. In fondo le nostre vite rispecchiano le nostre motivazioni. Abbiamo anche un esempio di costruzione preziosa di una valutazione che il Signore Gesù dà e viene contenuta in Luca 21, quando Gesù valuta l'offerta che viene data al Tempio. Dice che Gesù vide dei ricchi che mettevano i loro doni nella cassa delle offerte. Beh, che tipo di offerte hanno fatto questi uomini? Sicuramente un sacco di soldi. Gesù non sta dicendo che hanno dato poco. Però al versetto 2 dice: vide anche una vedova poveretta che vi metteva 2 spiccioli, quindi il niente rispetto agli altri. Eppure, guardate il Signore Gesù cosa dice, e disse: in verità vi dico che questa povera vedova ha messo di più di tutti. Quindi non è importante quello che hanno messo, ma perché lo hanno messo. Perché dice: perché tutti costoro hanno messo nelle offerte del loro superfluo. Ecco il legno, ecco il fieno. Ma lei vi ha messo del suo necessario, quindi si è tolta il pane di bocca per offrirlo per la gloria di Dio, tutto quello che aveva per vivere. Wow, se questo è oro e argento. Gesù sottolinea che quei 2 spiccioli valevano di più che la montagna di doni che hanno dato, perché era superfluo, non gli è costato niente. E quindi Dio giudicherà le nostre motivazioni, la nostra condotta, il nostro lavoro in chiesa, e noi stiamo costruendo un edificio con le nostre motivazioni, con la nostra condotta ogni giorno. E la domanda allora è lecito da porsi: io come sto costruendo questo edificio? Con che materiali sto costruendo? Ed è importante pensarci. E spero che non succeda quello che descrive Ageo nel capitolo 1, versetto 4, sta facendo un quadro della situazione dove le persone, ricordate, gli israeliti erano tornati da Babilonia, erano ritornati, wow, torniamo per edificare il Tempio, bello spirito, e Ageo gli dice: vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno mentre questo Tempio è in rovina? Avevano deragliato strada facendo, avevano avuto dei problemi e dice: vabbè dai, mettiamo di costruire il Tempio, però ci facciamo delle belle case. E Ageo denuncia questa cosa. E forse le vite dei credenti a volte sono così. Costruiamo delle belle esistenze dal punto di vista umano e lasciamo al Signore un tempio in rovina. Spero che non sia così. In Matteo il Signore dice: non siate dunque in ansia di che mangeremo, che berremo, di che vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. E poi ecco il principio: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date di più. È il migliore investimento che uno possa fare anche da un punto di vista materiale, perché tu hai garantito ciò che ti serve se al primo posto metti Dio. E noi a volte lavoriamo principio contrario. Beh, prima stabilizzo la mia vita e poi faccio le cose per Dio. E tutto ciò ci riporta al punto finale: cosa rimarrà di questa costruzione? Perché sarà verificata. Dice al versetto 13: l'opera di ognuno sarà messa in luce perché il giorno di Cristo la renderà visibile. Ecco, ciò che è nascosto nei cuori in quel momento diventerà visibile, perché quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Ecco, verrà un giorno in cui le vite saranno valutate. È come se noi portassimo la nostra costruzione in cielo, dico: ecco Signore Gesù, quello, la mia casa che ho fatto per te, provala. E lui scaglia un fuoco e si vedrà che cosa rimarrà. Legno, fieno e stoppia bruceranno, non rimarrà nulla. Pietre preziose, oro e argento rimarranno, non saranno consumati. E su ciò che resta, cosa succederà? Come abbiamo letto, ogni uomo avrà la sua lode. Potrebbe rimanere solo una piccola pietra preziosa, un piccolo pezzo d'oro, e sarà bellissimo perché il Signore dirà: ecco la tua ricompensa, Davide. Non mi dirà: potevi fare di più, ma sarò pagato, in un certo ricompensato per quello che ho fatto. In secondo, e guardate, valutiamo questo tempo come un'opportunità sprecata se perdiamo le giuste motivazioni, perché secondo Timoteo 4:8 dice: ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore giusto giudice mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Quindi corriamo per quel momento in cui avremo una ricompensa che supera la nostra immaginazione. E ci saranno quelli che sono ricompensati, altri che saranno ricompensati meno. E sta a noi stabilire quanto saremo ricompensati. Paolo dice che se l'opera che uno ha costruito sul fondamento rimane, egli riceverà ricompensa, versetto 14. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo. Ecco, quindi non è una questione di perdizione, però come attraverso il fuoco. In sostanza, rimani a mani vuote quel giorno. E penso che non sarà una bella cosa, non tanto in termini di ricompensa, quanto sarà visibile la dimostrazione di amore che ho avuto per il Signore. È rimasto poco, cenere. Credo che sarà imbarazzante in quel momento dire, non potrò dire, quanto ti ho amato, Signore, perché Lui l'ha valutato in quel momento, l'ha visto. Perciò, ogni volta che siamo animati da qualcosa di profondo, di giusto, di un amore volontario nei confronti del Signore, quello è oro, argento e pietre preziose, quello rimarrà per tutta l'eternità. Quali saranno queste ricompense? Beh, la Bibbia parla di corone, corone incorruttibili. Paolo dice che l'atleta corre per ricevere una corona corruttibile. Noi corriamo per una corona incorruttibile, cioè nel senso durerà in eterno. E non so in che cosa consistono, però sarà qualcosa di meraviglioso. Perché il versetto 10 dice: ognuno badi a come edifica. Il fuoco metterà alla prova tutto. Potrebbe esserci un grande incendio per molti, ma comunque saranno salvati, subiranno una perdita, ma non la perdita della salvezza. E pensate, tutte le fatiche, tutto quello che abbiamo fatto, potrebbe risultare un giorno fatica sprecata. Hai costruito tanto, ti sei sacrificato per tanto, ma dal punto di vista eterno vale niente. E spesso lo riconosciamo, quante volte, e mi ci vedo per primo, ci dedichiamo al lavoro, alle cose della vita. E io dico sempre: il giorno che sarò sul punto di morte mi pentirò per non aver fatto altre cose, non per non aver lavorato di più, guadagnato di più, eccetera, eccetera. E allora, se dovessi morire oggi, cosa rimarrà di ciò che ho fatto? Ma se Dio ti dà la grazia di andare avanti nella costruzione, abbiamo la possibilità di aggiungere oro, argento e pietre preziose alla nostra vita. Aggiungere qualcosa che rimarrà non solo per un guadagno personale, come detto, ma qualcosa che dimostrerà il vero amore per il Salvatore. Perché quante volte la Bibbia ci dice: ricordate la salvezza. Noi sembra quasi che è un po' il passato, ma sì, dai, Dio lo sappiamo e andiamo avanti. Invece dobbiamo ritornare sempre ai piedi della croce per dire grazie a Dio che mi hai salvato. Tu meriti oro, argento e pietre preziose. Seconda Giovanni 8 dice: badate a voi stessi affinché non perdiate il frutto delle opere compiute. Ah, possiamo subire una perdita in questa vita. Possiamo arricchirci, ma possiamo perdere costruendo con legno, fieno e paglia. Seconda Colossesi 2,18 dice: nessuno vi derubi a suo piacere del vostro premio. C'è un pericolo in questa vita se perdiamo la giusta direzione. Seconda Corinzi 5,10: affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia bene in male. E qua la traduzione male è una cattiva traduzione, perché in greco significa senza valore. Quindi non è proprio un male nel senso di male, ma un qualcosa che non ha un valore per Dio, ovviamente. Paolo dice al versetto 16: non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi. E qui sta solo dicendo che c'è anche una terza categoria nella Chiesa che neanche lavora per la Chiesa, e questo presumo, per quello che posso capire io, non sono credenti e che guastano e ostacolano il piano di Dio. E il Signore dice: Dio guasterà lui, poiché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi. E questo è un rimando all'Antico Testamento. Ricordate il sacerdote quando doveva entrare nel luogo santissimo? Beh, non vorrei essere stato il sommo sacerdote che entrava in quel luogo, perché se entrava con uno spirito o con un peccato non confessato, sapete cosa succedeva? Che usciva morto. Usciva perché lo tiravano fuori con una corda. Infatti nel dubbio lui entrava legato, perché dicevano: ciao, forse è l'ultima volta che ti vediamo. E Dio non ha cambiato. Non è che dice: bene, adesso nella Chiesa possiamo essere l'allegra brigata Brancaleone dove possiamo accettare tutti, perché Corinto era diventata così. Paolo scrive in 2 Corinzi 11,2 che io sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Quindi Dio vuole una Chiesa pura. Quindi, fratelli, sta arrivando un giorno di ricompense. Sarà non appena Gesù tornerà. Cosa accadrà in quel momento? Cosa rimarrà del fuoco di quella prova? E spero che ognuno di noi riceva delle numerosissime corone. Che cosa ne faremo? In Apocalisse 4 ci viene detto. Dice che Apocalisse 4, dal versetto 10, dice: 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: tu sei degno, Signore, Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà furono create ed esistono. Quante corone getterò quel giorno ai piedi del Signore Gesù? Questa è una domanda molto difficile. Quante corone getterò che dimostreranno che io veramente ho amato il Signore? E quindi non è il motivo per cui io voglio avere quella corona, non è perché voglio un premio per l'eternità, ma voglio avere quella corona per dimostrargli la salvezza. Perché altrimenti io sarei destinato all'inferno. Perché dimostra quanto io ho apprezzato la salvezza. E la risposta non la dobbiamo dare noi a nessun uomo, ma la daremo, sarà evidente quel giorno. Sarà oro o legno, argento o paglia, pietre preziose o fieno. In attesa di ciò, la nostra vita è già una dimostrazione di questo amore. E forse, se la nostra vita fino a questo momento contiene dei materiali nobili, pensate, c'è sempre speranza per cambiare. E forse l'esempio più interessante che ho trovato è di Pietro. Quando Pietro, quando il Signore Gesù è risorto, gli ha fatto una domanda. Pietro, tu mi ami? Se fosse stato il giorno del giudizio, credo che Pietro avrebbe mostrato tanto legno. O no? Perché ha tradito il Signore Gesù. Ma sappiamo, per grazia di Dio, che da quel giorno Pietro mostrerà grande amore per il Salvatore. E credo che quel giorno avrà tante ricompense, tanto oro, tanto argento. Quindi questo è un incoraggiamento per la Chiesa a dire, beh, se nella grazia del Signore adesso io ho la possibilità di fare tanto e diverso. E che quel giorno le nostre mani possano avere molte corone da mettere ai suoi piedi in segno di lode e di adorazione. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti questa mattina. Abbiamo visto questo tema dove, agganciato all'introduzione che ha fatto Michele, ed è, vogliamo anche ringraziarti per questo. Signore, tu ci rinnovi e ci indichi che non dobbiamo essere così superficiali, perché a te non piace la superficialità. Questo passo ci porta in molto in profondità a guardare noi stessi, a considerare la nostra vita. E Signore, e se c'è un passato non all'altezza di questa cosa, Signore, la speranza quest'oggi e di un cambio di direzione. Per cui, Signore, ti prego per me, ma per tutti i miei fratelli, che possiamo costruire su un fondamento stabile che è Cristo, e costruire con oro, con argento e con pietre preziose. Grazie, Signore, per questo. In Cristo Gesù. Amen. Amen.